Cari ascoltatori di Radio Maria, buon pomeriggio. Trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Con noi è il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. Oggi Don Colombo, dall'ottavo capitolo della Costituzione Conciliare Lumen Gentium, parlerà della Beata Maria Vergine Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. La parola a Don Ferdinando.
Buon pomeriggio carissimi radioascoltatori di Radio Maria. In questa trasmissione affrontiamo l'ottavo e ultimo capitolo del importantissimo documento conciliare Lumen Gentium, che è il documento che ha dato l'identità della Chiesa. Nelle precedenti trasmissioni abbiamo esaminato i capitoli ad uno, ora siamo arrivati all'ultimo, l'ottavo, che è interamente dedicato alla figura di Maria. È una felice coincidenza in questo mese di maggio ravvivato dal fuoco dello Spirito Santo, che abbiamo intensamente invocato domenica nella solennità di Pentecoste. E poi è una felice coincidenza per me, salesiano, perché fra due giorni è la festa di Maria Ausiliatrice, venerdì 24 maggio. Io invoco proprio su tutti voi ascoltatori la protezione, l'intercessione di Maria col titolo di Ausiliatrice, come ci ha insegnato a chiamarla San Giovanni Bosco. Veniamo al nostro tema. Il Papa Giovanni XXIII aveva posto il Concilio anche lui sotto la protezione di Maria e aveva voluto iniziarlo l'11 ottobre 1962, che a quell'epoca era la festa della maternità di Maria. E pensate che il Concilio, che poi fu chiuso da Paolo VI, si sarebbe concluso nel giorno di un'altra festa mariana, l'8 dicembre 1965. Quindi un concilio sotto la protezione di Maria e oggi per noi una trasmissione sotto la protezione di Maria, ma che ha per tema Maria. E guardate, il Concilio Vaticano II, poi in particolare tutta questo documento che abbiamo esaminato, ha cercato davvero di mettere a fuoco per tutti noi l'identità della Chiesa. Paolo VI, quando ha riaperto il Concilio la seconda sessione dopo la morte di Giovanni XXIII, ha dato, direi, un indirizzo molto chiaro quando ha detto, con tre termini che ora vi sottolineo, che è fuori dubbio essere desiderio, bisogno e dovere della Chiesa di fare finalmente di sé una più meditata definizione. Queste sono le parole testuali, quindi esprimeva desiderio, qualcosa che viene proprio dall'affetto, dal cuore, bisogno che viene dai problemi, dovere perché la Chiesa doveva davvero dare un'identità di sé al mondo. L'intenzione di Papa Montini guidò anche, direi, passo per passo tutti i vari documenti, ma in modo particolare il discorso conciliare sulla Vergine Madre. Maria, infatti, non è stata ritagliata quasi fosse una realtà a sé, ma è pensata dentro il mistero della Chiesa come un suo membro sovreminente, ancora di più, come una sua figura, come un suo modello, come un soggetto attivo nella sua missione e poi, guardate, anche come una profezia vivente della gloria futura della Chiesa stessa e di tutti noi. Questo equivale a dire che se noi non parliamo di Maria non possiamo completare il discorso della Chiesa. E se non presentiamo Maria come, direi, compendio della Chiesa, facciamo un discorso parziale, monco. Per questo possiamo dire che il punto più importante, e forse anche quello più pregnante di conseguenze feconde all'interno di questo documento, è proprio quello dove si tratta esplicitamente del rapporto tra Maria e la Chiesa, che si può sintetizzare così. Maria è figura della Chiesa, per essa è anche modello e è particolarmente presente in essa. Possiamo senz'altro affermare con piena sicurezza che questo è il tema più caro al Concilio quando ha parlato di Maria: collocare il discorso della Vergine di Nazareth dentro la Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Questo vuol dire che dobbiamo svolgere qualunque discorso sulla Vergine Maria sempre all'interno di un contesto ecclesiologico, cioè della dottrina della Chiesa. E per questo il discorso sulla Chiesa non si può mai dire concluso, cioè del tutto sensato, completo, centrato, se non si inizia e si sviluppa tra le sue pieghe quello sulla tutta santa che è Maria. Per un attimo riviviamo quello che è avvenuto al Concilio il 21 novembre 1964, è il giorno in cui Papa Paolo VI ha proclamato solennemente la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, vi ripeto, che ha come titolo Lumen Gentium, cioè Cristo, luce dei popoli. Riviviamo questo momento solenne. Fu l'ultima seduta del terzo periodo, dei quattro periodi del Concilio, questo chiudeva il terzo. E questa sessione pubblica si svolge con grande solennità nella Basilica di San Pietro, che era l'aula conciliare. Penso che abbiate visto delle fotografie di come era organizzata per poter accogliere i 2500 padri tutti dentro la Basilica, in una specie di grande scalinata che permetteva di vedersi fra di loro e di intervenire. Immaginate il solenne corteo pontificio che entra nella Basilica, dove erano già tutti radunati i padri conciliari. E il Papa si è fermato in preghiera prima della concelebrazione. Attorno a lui 24 padri scelti, perché provenivano da 24 diocesi in cui si trovavano i più importanti santuari mariani. Celebrata la messa, fu intronizzato il Vangelo. Ecco, per tutte le sessioni del Concilio vedevano sempre questo gesto bellissimo: al centro dell'aula, su un leggio apposito, si intronizzava il Vangelo, la centralità della parola di Dio. Poi fu letta una parte del documento, non tutto, anche perché quella mattina furono approvati anche altri documenti. Poi vi fu la votazione solenne, personale, segreta, di ciascuno dei padri. E fra l'attesa di tutti, i risultati furono prima comunicati privatamente al Papa, che presiedeva, e poi pubblicamente all'Assemblea. E i numeri confermarono che i padri avevano raggiunto la quasi unanimità. Pensate, la Lumen Gentium ricevette 2.151 voti favorevoli e solo 5 contrari. Poi il Papa stesso proseguì proclamando solennemente, promulgando con una formula latina, la Costituzione, che oggi è un patrimonio, una ricchezza per tutti noi. Voglio aggiungere un piccolo particolare di quella mattina, perché ci riguarda ancora oggi. Direi che soprattutto per chi ha qualche anno può essere una data che interessa. Fu quella volta, quella mattina, che il Papa Paolo VI cambiò la disciplina sul digiuno eucaristico. Prima bisognava stare digiuni dalla mezzanotte e Papa Paolo VI concesse che il digiuno eucaristico dai cibi solidi cominciasse per tutti i sacerdoti e fedeli un'ora prima della Santa Comunione, che è quello che è in vigore anche oggi e che speriamo tutti rispettino con molta attenzione. Ma entriamo nel nostro capitolo ottavo, perché mi pare importante adesso mordere sulla cosa concreta. L'introduzione del documento fa riferimento a una frase di San Paolo, anzi vuole spiegare questa affermazione presa dalla lettera ai Galati di San Paolo, che dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. È il quarto capitolo della lettera ai Galati. Questo è l'unico testo, fra tutte le lettere di San Paolo, in cui viene menzionata la Madonna. Ed è una bella professione di fede. Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. In sintesi, dice che Cristo è un vero uomo perché è nato da una donna. È vero Dio poiché non ha un padre umano che lo ha generato, ma è stato generato da Dio. Maria è stata redenta anche lei in vista dei meriti di Gesù, figlio di Dio, di cui lei è madre. Maria è una donna umana, bisognosa, come tutti noi, come tutte le creature umane, bisognosa di salvezza, ma è anche superiore a tutte le creature celesti e terrestri a causa della sua divina maternità. E le viene riconosciuto un posto singolare nella Chiesa di cui lei è figura. Ecco, questi sono i termini con cui si esprime l'introduzione del documento. Poi il documento continua, la prima parte riguarda, la funzione della Madonna, della Beata Vergine, nel grande progetto della redenzione e della salvezza dell'uomo che Dio ha concepito dall'eternità. E viene ricordato, intanto, che anche nell'Antico Testamento Maria è adombrata, è presente, una lettura che la fa con fede, proiettando episodi del Vecchio Testamento sulla realtà che poi viviamo con l'incarnazione di Cristo. Quindi è adombrata, per esempio, quando ai progenitori scacciati dal paradiso terrestre e che hanno ricevuto diverse condanne, però viene annunciata la vittoria sul serpente. E poi è adombrata anche nel libro di Isaia, oltre che in altri brani profetici, quando nel libro di Isaia si annuncia al re Acaz che sua figlia, che in quel momento era vergine, concepirà e partorirà un figlio che avrà il nome di Emanuele. Poi il documento prosegue e esamina tutti gli episodi che noi conosciamo già, che poi fanno parte anche della nostra preghiera nel Rosario, e tutte le fasi, a cominciare da Maria che viene salutata dall'angelo come piena di grazia e in quel momento diviene madre di Dio. Poi vengono ricordati i momenti in cui Maria si unisce con fede all'opera della redenzione fino al vertice, alla Pentecoste e alla sua assunzione alla gloria celeste in anima e corpo. E il Concilio ricorda anche che i padri della Chiesa, proprio a causa di questi ultimi fatti che vi ho ricordato, amavano dire che alla disobbedienza di Eva, portatrice di morte anche per noi, ha risposto l'obbedienza di Maria, portatrice di vita. Pensate che i padri della Chiesa, Girolamo, Agostino, Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo, la chiamavano madre dei viventi e ricordano che la morte venne attraverso Eva, la vita attraverso Maria. Penetriamo ancora di più in questo documento. Nel numero 60 del documento vengono evidenziati, direi, tre modi con cui la presenza di Maria diventa concreta, la presenza materna di Maria, nella nostra vita di fedeli, dicendo anzitutto che non dobbiamo dimenticare che la salvezza è operata da Cristo, questa è l'unica mediazione. Maria non ha una mediazione primaria, collabora con Cristo, ma il grande mediatore è Cristo. Poi però il Concilio aggiunge tre caratteristiche che mi paiono molto importanti. Essa coopera, ecco il termine cooperare, dà il suo apporto, insomma, all'opera del Figlio con la sua fede, la sua speranza e la carità, e diviene così per noi madre nell'ordine della grazia. Secondo, essa ci ottiene con la sua intercessione, quindi la prima era cooperava, la cooperatrice nel progetto di Dio, nell'azione del Figlio. La seconda, ottiene con la sua intercessione la grazia della salvezza eterna e viene quindi onorata dalla Chiesa con questi titoli che tutti conosciamo: avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Ricordo che quest'ultimo titolo non vuole togliere nulla all'unica mediazione del Redentore. Terzo elemento caratteristico forte con cui la presenza di Maria entra nella nostra vita. Dice: Maria risplende quale esempio di virtù e modello di quell'amore materno del quale devono essere animati tutti nella Chiesa. Quindi il terzo elemento è questo: essere veramente esempio e modello. Come dire, ispirati al suo modo di vivere e vivrai una vita cristiana piena. Voglio ricordarvi queste tre cose, quindi cooperatrice all'opera del Figlio, colei che intercede unendo la sua fede, la sua speranza da carità all'azione del Figlio, modello, esempio di virtù nelle scelte di vita che anche noi dobbiamo fare. Bene, mi pare che già questo è un contributo notevole del documento per comprendere la figura di Maria. Prosegue il documento e ci porta anche una nota sul culto alla Vergine Maria. Io penso che tutti noi questa cosa la viviamo con gioia, e noi sappiamo benissimo la differenza fra adorare l'Eucaristia e venerare la Santa Vergine. Sappiamo benissimo che l'Eucaristia è Dio stesso presente in mezzo a noi, Maria è una creatura che, avendo avuto il dono di diventare madre di Dio, ha dei doni grandiosi di fede, di speranza e di carità, ma non potrà mai essere adorata, sarebbe veramente una cosa totalmente sbagliata. Lo dico perché a volte chi vuole denigrare Maria dice che noi cattolici non facciamo differenza fra adorare Dio e venerare Maria. Mi permetto di dire che è solo ignoranza che può fare dire questa cosa. Bene, continuiamo l'analisi di questo bellissimo documento. C'è un elemento che secondo me fa capire meglio tutto il discorso. La logica che ha indotto i padri a non fare un documento separato che parlasse solo di Maria, ma a inserirla all'interno di questo documento sulla Chiesa e per di più a metterla all'ultimo capitolo. Cosa dicevano i precedenti sette capitoli? Beh, i primi tre, spero che ve ne ricordiate perché ormai ne ho parlato ogni mese, i primi tre erano anzitutto l'identità della Chiesa, un'identità trinitaria, azione del Padre, del Figlio e dello Spirito che costruisce questa che poi è la sposa di Cristo, tant'è che la Chiesa viene definita proprio sacramento di Cristo. Il secondo capitolo ci parlava di noi, popolo di Dio, chiamati a vivere e a costruire questa comunità Chiesa. Il terzo capitolo analizzava con molta attenzione il ruolo della gerarchia all'interno del popolo di Dio, ma poi gli altri capitoli che sono seguiti hanno parlato della santità dei laici, della universale vocazione alla santità, della santità dei religiosi e della santità finale, cioè la visione escatologica finale della Chiesa, dove finalmente riuniti nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito, vivremo in questo amore profondo che noi chiamiamo santità. Cioè, il termine santità diventa l'elemento unificante di tutti i sette capitoli della Costituzione sulla Chiesa. Allora era logico che l'ottavo capitolo in qualche maniera ci presentasse la santità incarnata concretamente nella figura di Maria, la tutta santa. Allora questo anello della santità andrebbe esaminato ancora una volta, l'abbiamo fatto anche un mese fa, ma una parola voglio aggiungerla. Ecco, vi ricordate, dicevamo, dove c'è Dio, lì c'è santità. Noi diventiamo santi quando facciamo spazio, lasciamo entrare Dio nella nostra vita. Un esempio concreto, un bambino appena nato, lo portiamo al fonte battesimale. In quel momento Padre, Figlio e Spirito prendono possesso di quella creatura, quello è santo, la santità come dono di Dio che entra nella nostra vita, nella nostra storia. Quindi, quando pensate alla santità, non pensatela innanzitutto come una meta da raggiungere per mezzo di preghiere, di sacrifici, di varie attività. Pensatela innanzitutto come il fatto che Dio stesso ha scelto di dimorare con gli uomini e di abitare con noi. Vi ricordate che bello quando leggiamo il primo capitolo di San Giovanni, Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi, ha voluto abitare in mezzo al suo popolo. E si tratta quindi, direi, proprio di una presenza di Dio che ci rende santi, a cui deve corrispondere chiaramente la risposta umana di un impegno che permette di allineare la nostra vita a questo dono meraviglioso che abbiamo ricevuto. Ed ecco che allora il battesimo ci ricorda, anche San Giovanni con le parole dette a Nicodemo, è una nuova nascita, non da carne e da sangue, ma da Dio, che prendendo possesso della nostra realtà umana la rinnova. Ecco, l'orientamento della vita personale o ecclesiale verso la santità, direi che coincide col tenere presente qual è il traguardo finale al quale tutti noi siamo avviati, che l'altra volta abbiamo chiamato le cose ultime, l'escatologia, l'approdo finale, dove finalmente la Chiesa diventerà perfettamente unita al Padre, al Figlio, allo Spirito, e noi potremo vivere di questo amore, e la nostra presenza piena di Dio sarà una presenza di santità. Quindi, concludendo, la Chiesa esiste perché divenga la dimora di Dio nel mondo, per portare nel mondo la presenza di Dio. Per questo nella Chiesa noi dovremmo competere tutti, gareggiare, non su titoli d'onore o diritti di precedenza, ma su accoglienza di Dio e risposta d'amore da poterci veramente gareggiare sulla santità. Bene, tutto questo impegno verso la santità trova pienezza, realizzazione nella figura di Maria. Allora capite perché i padri hanno voluto mettere al termine del discorso sulla Chiesa, chiamata ad essere veramente la presenza santificante di Dio nel mondo, hanno voluto mettere la figura di Maria, quasi a dire la concretezza dei discorsi trova spiegazione se noi analizziamo e assimiliamo bene la figura di Maria. Beh, a questo punto io vorrei leggervi un brano dell'Apocalisse, perché c'è proprio una pagina che in qualche maniera ci fa comprendere la visione finale della Chiesa, così come il libro dell'Apocalisse la descrive, ma la descrive in modo tale che istintivamente tutti pensiamo a Maria oltre che alla Chiesa. Ascoltate questo brano, che è il capitolo 12° dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna che sembrava vestita di sole, con una corona di 12 stelle in capo e la luna sotto i suoi piedi. Stava per dare alla luce un bambino e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Un altro segno apparve nel cielo: un drago enorme, rosso fuoco, con 7 teste e 10 corna. Su ogni testa aveva un diadema. E la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le scagliava sulla terra. Il drago si pose di fronte alla donna che stava per partorire, voleva divorare il bambino appena fosse nato. La donna dette alla luce un maschio. Egli dovrà governare tutte le nazioni con un bastone di ferro. Quel figlio fu rapito e portato verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto in un posto preparato da Dio. Là doveva trovare ospitalità per 1260 giorni. Poi scoppiò una guerra nel cielo. Da una parte Michele e i suoi angeli, dall'altra il drago e i suoi angeli. Ma questi furono sconfitti e non ci fu più posto per loro nel cielo. E il drago fu scaraventato fuori. Il grande drago, cioè il serpente antico che si chiama Diavolo e Satana ed è il seduttore del mondo, fu gettato sulla terra e anche i suoi angeli furono gettati giù. Penso che questo brano l'avevate già sentito e lo conoscete bene. Allora vi pongo una domanda: di chi parla questo brano, scritto verso la fine del primo secolo? Beh, certamente parla della Chiesa, che genera la vita per il mondo intero, ma è oggetto di persecuzioni, è madre, ma è anche vergine, soffre, ma è feconda, è nella storia, ma ha una destinazione oltre la storia, che coinvolge tutto il creato, il cosmo, le stelle, il sole, la luna, nella sua vicenda. Ma io direi che possiamo rispondere anche in un altro modo, perché nello stesso tempo questa donna ha tutte le caratteristiche di Maria, vergine e madre, creatura come noi ma con una vocazione unica e particolarmente significativa, tanto che il sole, le stelle, cioè tutto il creato sono il suo vestito e nella sua immacolata concezione ha vinto il drago infernale partorendo Cristo, la cui umanità è sostanzialmente unita al Verbo Eterno e ha introdotto così Dio nella storia umana e a pieno titolo noi la proclamiamo Madre di Dio. Vedete, questo vale allora sia per la donna dell'Apocalisse, la Chiesa, sia Maria. Ecco, in lei, in Maria, la fede contempla veramente la sintesi anche del popolo ebraico, del Vecchio Testamento, del Nuovo Israele, quello generato dal battesimo. Cioè, in fondo, in questa unica rappresentazione dell'Apocalisse, noi possiamo vedere la totalità della Chiesa e la singolarità della figura di Maria. Però la persona di Maria non è isolata, non è chiusa in sé, non è presentata come qualcosa che la riguarda da sola, no, è presentata come capostipite, come rappresentante di tutta la nuova umanità. E nello stesso tempo la Chiesa, e quindi la comunità a cui apparteniamo anche noi, non è generica, anonima, trattata collettivisticamente, in modo impersonale, anzi è cesellata, dandoci di questa figura i particolari, quasi parlasse di ciascuno di noi. Eppure entrambe, Chiesa e Maria, si sovrappongono uno all'altra in un modo quasi inseparabile. Ecco, così, nella sovrapposizione fra persona e comunità, come la troviamo in questo testo dell'Apocalisse, è già proprio anticipato quel meraviglioso intreccio fra Maria e la Chiesa, che poi anzitutto i padri della Chiesa avevano sottolineato e approfondito, e che poi adesso in questo documento del Concilio Vaticano II, al capitolo ottavo della Lumen Gentium, ha trovato una fortissima espressione, molto chiara e molto bella. Infatti guardate che tutta quanta la dottrina su Maria è stata pensata e impostata fin dai primi secoli sempre come dottrina di Chiesa. I padri erano su questa linea e anche la Chiesa, come Maria, è vergine e madre. Anche la Chiesa è concepita senza peccato e porta però il peso della storia. Anche la Chiesa soffre, ma non di meno è già assunta in cielo con i suoi figli che hanno già raggiunto la meta. Ecco, molto lentamente nel corso dei secoli questa riflessione dei padri è andata un po' perdendosi purtroppo. Sono prevalsi altri pensieri teologici e le due figure, Maria e Chiesa, sono andate un po' allontanandosi una dall'altra e si è arrivati al punto che Maria è stata vista più come un individuo meraviglioso, ricolmato di privilegi, però infinitamente lontano da noi, una santità quasi irraggiungibile. Si tessevano elogi infiniti di grandi privilegi dove la gente non poteva pensare di poterla imitare, troppa era la distanza. E anche la Chiesa, privata dell'intreccio su Maria, è stata vista in modo più impersonale, più istituzionale, e allora sembrava più importante parlare di diritti e di poteri. Questo ha finito col danneggiare in egual misura sia la dottrina su Maria che la teologia sulla Chiesa. Oh, ringraziamo il cielo, il documento Lumen Gentium del Concilio ci permette di superare questa divisione e di comprendere rettamente il meraviglioso intreccio tra la Chiesa e Maria, proprio là dove persone e comunità vengono riportate alle loro origini, dove a partire dall'unica forte redentrice unificante che è di Cristo, il nuovo Adamo, perché per i suoi meriti ambedue, la Chiesa e Maria, sono piene di grazia, ambedue sono sante, ambedue sono piene di Spirito Santo e per questo realizzano il grande progetto del Padre che vuole la salvezza di ogni creatura e che ci dà in Maria il modello. Ecco così la visione, direi, mariana della Chiesa e la visione ecclesiale, quindi direi, se guardo alla Chiesa con la figura di Maria come lente di ingrandimento e se guardo a Maria con la Chiesa come lente di ingrandimento, tutte e due mi riportano a un punto centrale unitario, Cristo. Mi riportano a una sorgente unica, il Dio trinitario, per cui Maria, come la Chiesa, è il segno del progetto del Padre, dell'azione dello Spirito e della redenzione di Cristo che salva il mondo. Questa è la santità. Ecco, capite allora che la parola santità, intesa davvero come pienezza della presenza di Dio, si realizza in pieno tanto in Maria quanto nella Chiesa. Qui possiamo capire che cosa vuol dire allora la dimora di Dio nell'uomo e nel mondo. Qui, con questo intreccio, diventa comprensibile il destino finale di Maria, noi la proclamiamo assunta in cielo, il destino finale della Chiesa, che arriverà alla piena comunione d'amore con il Padre, il Figlio e lo Spirito, ma soprattutto diventa comprensibile il destino finale di ciascuno di noi, la santità nostra. Anche noi approderemo in modo definitivo alla comunione d'amore in Paradiso. Vedete, allora per questo il documento sulla Chiesa non poteva concludersi se non presentando Maria, che porta a compimento perfetto il nostro cammino, il cammino della Chiesa, e ci riporta al punto di partenza, alla Trinità. Vi ricordate, il primo capitolo della Lumen Gentium diceva che la Chiesa universale si presenta come un popolo che deriva la sua unità dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Che bello. Ho ancora una cosa bella da raccontarvi oggi, sempre di questa giornata splendida dove Paolo VI ha promulgato questa Costituzione. E lui tenne un grande discorso, articolato. Di questo discorso io ho ritagliato due brani. Il primo riguarda, direi, la continuità della dottrina tradizionale della Chiesa. Qualcuno oggi la vuol mettere in dubbio come se prima del Concilio c'era la dottrina sana e dopo il Concilio invece la confusione. Allora, Paolo VI dice così: la miglior raccomandazione per questa promulgazione appare questa, che con essa, sono parole testuali, non è stata mutata in nessun modo la dottrina tradizionale. Quel che Cristo volle, noi pure lo vogliamo. Quel che era è rimasto. Quel che durante i secoli la Chiesa ha insegnato, anche noi lo insegniamo. Solamente ciò che prima era solo contenuto nel modo di vivere, ora è espresso anche con un esplicito insegnamento. Ciò che finora era soggetto alla riflessione, alla discussione e in parte anche alle controversie, ora è stato redatto in una precisa formula dottrinale. Parole fortissime, testuali, che strapparono un lunghissimo applauso di tutti i padri presenti nell'aula di San Pietro. Dopo queste parole di Paolo VI che furono applaudite, non è possibile muovere, secondo me, critica al Concilio affermando che abbia sostenuto radicali cambiamenti dottrinali. Chi afferma queste cose o non ha studiato a fondo o è in malafede. Quando colui che promulga e interpreta il Concilio sostiene che non è stata mutata in nessun modo la dottrina tradizionale, non c'è un abisso tra prima e dopo il Concilio, semmai c'è cattiveria umana. Anzi, dopo il Concilio, molte cose sono definite più chiaramente o, riprendendo ancora le parole di Paolo VI, sono redatte in una precisa formula dottrinale. Ma il Papa andò avanti poi e non disse ancora delle cose che ci riempiono di gioia. Testualmente, venerabili fratelli, dice Paolo VI, possiamo affermare che con questa Costituzione sulla Chiesa oggi promulgata, il cui capitolo che tratta della Beata Vergine Maria rappresenta come il vertice, la presente sessione si conclude con un inno incomparabile nel quale si celebrano le lodi della Vergine Madre di Dio. Per la prima volta avviene, e dicendolo siamo profondamente commossi nell'animo, che un concilio ecumenico concentra in un'unica e così ampia sintesi la dottrina cattolica sul posto che si deve attribuire alla Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Ecco, altra affermazione fortissima di Paolo VI, per cui traducendola per noi, prima di leggere qualunque libro di commento su Maria, andate a leggere l'ottavo capitolo della Costituzione Nomen Gentium, non è difficile. Non è lunghissimo, lo si può leggere veramente e meditare ringraziando il Signore, perché quello è il fondamento da cui tutti i libri che parlano di Maria devono partire. Ultimo regalo da parte di Paolo VI. Prosegue il discorso inaspettatamente, e lo dicono tutti i commentatori, dicendo: come la Divina Maternità è la causa per cui Maria ha una relazione assolutamente unica con Cristo ed è presente nell'opera dell'umana salvezza realizzata da Cristo, così pure, soprattutto dalla Divina Maternità, fluiscono i rapporti che intercorrono tra Maria e la Chiesa, giacché Maria è la madre di Cristo, che non appena assunse la natura umana nel suo grembo virginale, unì a sé come capo il suo corpo mistico, ossia la Chiesa. Dunque, Maria, come madre di Cristo, è da ritenere anche madre di tutti i fedeli e di tutti i pastori, vale a dire madre della Chiesa. Questa affermazione di Paolo VI strappò un altro applauso gigantesco. Non era aspettata, l'invocazione Maria Madre della Chiesa non faceva ancora parte della tradizione cristiana delle litanie. Pensate che persino il Cardinale Ottaviani, che non brillava per essere dalla parte dei progressisti, dice: questa concezione della Chiesa che Paolo VI ci ha dato come presenza visibile dello Spirito e non solo come società strutturata ha offerto l'opportunità di esaltare la funzione della Madonna, Madre della Chiesa. Beh, i padri conciliari e tutti presenti, perché c'erano anche molti invitati e osservatori, e hanno espresso il loro consenso tributando il più forte applauso, la più grande, la calorosa ovazione al Santo Padre quando lui ha attribuito a Maria il titolo di Madre della Chiesa, con cui oggi noi siamo felicissimi di poterla chiamare. Concludo direi con una parola sul Santo Rosario. Vi pare come si fa a parlare di Maria, di avere scoperto questo intreccio meraviglioso fra Chiesa e Maria, e poi non farla diventare la nostra preghiera quotidiana, con amore, con fervore. Voi sapete che il rosario nasce quasi per invidia che i frati e i preti avevano i 150 salmi, e allora hanno detto: noi vogliamo 150 cose un po' più semplici, e nascono le 150 Ave Marie con direi le perle preziose che sono i 15 misteri. Oggi, con il regalo fatto da Giovanni Paolo II, 20 misteri, 200 Ave Marie e 20 Padre Nostro. Beh, innanzitutto io vorrei ribadire il valore teologico. Questa è una preghiera non fatta di parole qualunque, ma non l'ha scritta un santo, una visionaria, l'ha scritta lo Spirito Santo, perché le parole dell'Ave Maria sono parole che vengono dalla Sacra Scrittura, quindi profondamente bibliche. Il Padre Nostro ce l'ha insegnato Gesù, meglio di così non si poteva fare. I misteri sono proprio la storia della nostra salvezza, il grande progetto di Dio che si realizza. E allora capite che questa è la preghiera per eccellenza. Fra l'altro è popolare, è semplice, la potete dire dappertutto e vi aiuta nella contemplazione. Però vorrei dirvi: non sciupatela, pensate davvero che la preghiera del rosario, proprio perché ci fa meditare la storia della salvezza, è una preparazione a vivere la liturgia, che poi arricchisce tutto l'anno liturgico, tutte le nostre domeniche, in una maniera più profonda. Ma dall'altra parte le feste liturgiche trovano, come dire, un ritorno proprio all'interno della preghiera del rosario, dove io personalmente prendo quella grande festa celebrata e la faccio diventare cibo spirituale per la mia vita. Allora voi capite che non si può recitare il rosario meccanicamente, distrattamente, infilando il più velocemente possibile, così direi, una ripetizione quasi anonima di preghiere. Noi dobbiamo recuperare il momento della proclamazione del mistero, dove ci vuole un momento di meditazione, un momento di silenzio, dopo aver proclamato questo momento forte della salvezza dell'uomo, lasciare che le persone, o che noi personalmente, o chi lo recita con noi, abbia il tempo di meditarlo. E poi sarebbe bene dare ad ogni decina del rosario una intenzione, cioè allargare quel momento meditativo immediatamente, lo dico con le parole che abbiamo usato fino a poco fa, alla santità che vorremmo che entrasse nel nostro cuore, nel cuore delle persone, nel mondo, nei problemi che ci assillano tutti i giorni. Quindi una recitazione meccanica del rosario che non tenga conto di queste cose non è un omaggio a Maria, rischia di diventare una cantilena. Quindi cerchiamo davvero di recitarlo con amore, e che diventi davvero quella corona di rose che vogliamo presentare a Maria. Ecco, sono contento in questo mese di maggio di aver potuto parlare con voi di Maria e di preparare così anche la festa di Maria Ausiliatrice di venerdì prossimo. E ora chiedo alla regia un momento di stacco musicale per poi ascoltare i vostri interventi.
Sì, ricordiamo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610 per chiamate dall'estero, prefisso 0039 031 610 610. Grazie.
Pronto?
Pronto, buonasera padre. Volevo mantenere l'anonimato e poi capirai il perché, no? In una parrocchia un parroco ha detto che la Madonna praticamente ha partorito nel dolore come le altre donne, no? E poi un'altra cosa, è già due o tre volte che lo ripete, che Gesù, bambino, Gesù, non aveva la coscienza di essere Dio, l'ha acquisita questa autocoscienza di essere figlio di Dio poco a poco, gliel'ha insegnato magari la Madonna, no? Capito? Ecco. E l'ha messa in relazione con la frase: cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Cioè, a me questa frase non leggendo anche il catechismo della Chiesa Cattolica non ho trovato queste affermazioni, non lo so, forse volevo una chiarezza, una delucidazione, la ringrazio padre.
Buonasera. Allora, ascolta, io non vorrei entrare nella polemica con questo parroco. Questo parroco preghiamo e auguriamogli che lo Spirito Santo lo riempia. Prendo il tema che tu hai toccato, insomma, perché in fondo a prescindere che uno lo presenti in un modo o in un altro, il tema è molto bello. L'umanità di Cristo. È molto importante mettere in evidenza l'umanità. Gesù che nasce, Gesù che è piccolo bambino, ha la percezione che hanno tutti i bambini, che va crescendo certamente, cioè non è che Gesù appena nato sapeva parlare, camminare o fare cose che i bambini non fanno. Quindi in questo senso è bella quella frase che tu hai citato dal Vangelo, che ci dice che Gesù cresceva in età, in grazia, in sapienza. Benissimo, su questo non c'è il minimo dubbio. Come Gesù cresce, nota, c'è l'umanità di Cristo, i padri distinguono molto chiaramente, la teologia lo distingue chiaramente, la volontà divina e la volontà umana. Ti ricordi nell'orto degli ulivi, quando Gesù si trova davanti alla morte e la sua volontà umana dice la prima parte della frase, padre passi da me questo calice, ma poi l'intervento, direi, forte della volontà divina gli fa dire la parte più bella che anche noi dobbiamo in qualche maniera fare nostra, però si compie la tua volontà. Ecco, allora, certamente l'umanità di Cristo ha potuto in qualche maniera apprendere tante cose bellissime da Maria. Ecco, la presenza della divinità però non è messa in dubbio minimamente fin dall'inizio, cioè, capisci, questo è molto importante. Non è che la divinità va crescendo man mano che Gesù cresce ed è in grado di poter esprimersi, la divinità è presente e ci sono momenti di manifestazione piena, la trasfigurazione, eppure lì Gesù non è ancora salito sulla croce e come poi dopo sarà risorto e allora sarà pienezza totale. Per cui non siamo autorizzati a minimizzare né la parte umana di Cristo per esaltare solo la parte divina, né a minimizzare, a rendere quasi in evoluzione la parte divina perché è in evoluzione la parte umana. Questo spero che sia chiaro. La prima parte della tua domanda sul parto di Maria, ecco qui c'è una tradizione della Chiesa molto bella che afferma che anche il parto di Maria, essendo stata preservata dal peccato originale e non essendo quindi vittima della condanna, ti ricordi nella Genesi quando partorirai con dolori i tuoi figli, no? Era una condanna, non era il progetto di Dio. Il progetto di Dio non poteva essere che generare la vita fosse qualcosa di brutto o di doloroso o di addirittura di minaccioso della mamma che potrebbe morire, come purtroppo capita ancora tante volte per la nostra povertà umana. Ma quindi era una condanna che veniva proprio come conseguenza del peccato. Ecco, è lì che si è giocato alla fede della Chiesa. Maria, preservata dal peccato originale, quindi concepita senza questo peccato, è stata preservata dalle conseguenze del peccato. E quindi l'affermazione che la Chiesa fa è che Maria è vergine prima del parto, durante il parto, dopo il parto, quasi a dire che Cristo non dà una ferita, ecco, a Maria. È un raggio, il paragone più bello che usano i padri, è un raggio di luce che attraversa un cristallo. È un paragone, ovviamente. Questa è la fede della Chiesa Cattolica. Quindi spero che poi va approfondita. Adesso ti invito eventualmente anche a regalare a questo tuo parroco qualche bel libro, insomma, che gli spieghi un po' le cose. Bene, passiamo a un altro ascoltatore. Pronto?
Pronto, buonasera. Io sono Anna e telefono dalla Sardegna. Così, per cortesia, mi illumini su questo mio problema, perché sta diventando veramente, diremmo tra virgolette, un problema. Io il Santo Rosario lo dico ogni giorno e lo recito anche con Radio Maria, però non approvo. E dopo, insomma, all'inizio del rosario poi ci sono tutte queste canzoni, queste ave, ave, eccetera, per cui un po' le ritengo quasi che mi inducono a non riflettere bene. Io preferirei invece che dopo ciascun mistero ci fosse una meditazione, più che queste canzoni che mi distolgono dal pensiero veramente del mistero. Lei cosa dice? Io me ne sto facendo quasi un crucio e quasi lo sento un peccato o un qualcosa di offensivo per Maria Santissima.
No, beh Anna, proprio offensivo non direi, però certamente vedi, lo spirito della preghiera ha momenti diversi. Ci sono momenti di giubilo, di cantare l'alleluia tutti insieme, ed è preghiera. Io ho avuto la fortuna per 30 anni di frequentare le chiese dell'Africa, dove il giubilo è di tutta la gente che veramente canta, prega, danza per dire la gioia della fede. Però ci sono momenti, giustamente, di meditazione più interiore, più silenziosa. Io seguo a volte alle 18 il rosario trasmesso da Lourdes e vedo che dopo l'annuncio del mistero c'è sempre una breve meditazione per aiutarci a ricordare il senso profondo di quel mistero. Capisco anche che in una trasmissione televisiva non puoi lasciare del silenzio totale senza nessun suono. Quello lo puoi fare nella tua recita privata. D'altra parte io sono un salesiano e so per esperienza che se voglio far pregare i giovani io devo arricchire di canto la preghiera, perché per loro è il modo più bello per esprimere la fede che non hanno ancora maturata in maniera adulta. Allora ecco, vedi, la comunità cristiana cerca in qualche maniera di raccogliere le molteplici formule e modalità espressive. L'importante è che tutto venga fatto con amore. Oso dirti, cercati un ambito dove puoi trovare qualcuno che con te recita un rosario più meditato e ringrazia il Signore perché è veramente un dono di spirito. Grazie Anna, alla prossima volta. Pronto?
Buongiorno, salve, sono Benedetto, chiamo di Offragola, provincia di Napoli.
Dimmi, sente? Benedetto. Sì, ti sento molto bene.
A me piace tantissimo il Santo Rosario. Ascoltavo che lei diceva non bisogna fare una cantilena perché si perde proprio quel senso della preghiera. Però a me che piace, mi metto sempre con tutto lo spirito di recitare il Rosario, però arrivato a un certo punto la mia mente incomincia a vagare. E mi sento triste proprio con questo fatto, siccome mai io ogni qualvolta che mi cerco di mettermi in sintonia con la preghiera, con la Madonna, e poi dopo parte via tutto con la testa che va per fatti suoi. Vorrei un consiglio da voi.
Sì, Benedetto, grazie che hai detto questa cosa, perché capita anche a me e sono sicuro che potrei scommettere che capita a tutti i radioascoltatori, perché la nostra testa fa fatica a concentrarsi su un unico pensiero e avere anche in contemporanea una recita di preghiere. Allora, la prima affermazione molto importante, secondo me, è il fatto che tu hai preso in mano il rosario, hai fatto il segno della croce, hai enunciato un mistero, hai cominciato a dire delle parole che sono parole di scrittura, tu sei preghiera. Attento, non ho detto che tu preghi, ho detto che tu, persona, sei preghiera, nel senso che tu ti sei collocato volutamente in un atteggiamento di dialogo con Dio. Che bello, questo è essere preghiera. Poi che poi dalla tua bocca esca un suono o un altro è secondario, o direi è meno importante. È importante che tu voglia pregare, per cui anche se una delle Ave Marie o 10 di quelle Ave Marie le hai recitate non riuscendo a concentrarti esattamente sulla parola che dicevi, ma tu però hai comunque iniziato un atteggiamento di preghiera. E io ritengo che questa è l'affermazione più importante, perché il Signore non è che è contento perché diciamo 50 o 100 o 200 Ave Marie. È il fatto che noi preghiamo, perché pregare vuol dire entrare in dialogo con Lui, aprire il nostro cuore a Lui. E questa è la prima affermazione di base. Invece andiamo nella pratica, e siccome anch'io ho lo stesso problema, ho trovato che un metodo, direi, che mi aiuta è di dare intenzione specifica ad ogni Ave Maria. Non sempre ci riesco a dire: questa Ave Maria è per questa persona che mi ha chiesto per la mamma malata, questo invece è per quel ragazzo che ho visto che non si comporta bene, quest'altra Ave Maria la dico per me per convertirmi, e avanti. Io sono convinto che questa modalità rende la preghiera molto personale, molto ecclesiale, perché diventi missionario, ti interessi degli altri, e nello stesso tempo ti aiuta a valorizzare quella singola Ave Maria, perché sai che probabilmente da quella Ave Maria detta bene, con amore, dipende anche la grazia che entra nel cuore di un'altra creatura. Ecco, questi sono un po', come dire, i piccoli mezzi che anch'io utilizzo per vincere l'inevitabile distrazione. Poi se tu hai anche magari qualche quadro che rappresenti i misteri, delle fotografie, delle immagini che ormai si possono trovare dappertutto, questo può aiutare. Io nel mio ufficio mi sono costruito un angolo preghiera dove ho davvero delle icone, con un lume anche sempre acceso, che mi ricorda, e quindi anche quando recito il rosario e il mio sguardo corre alla ricerca di queste immagini, mi aiuta nella meditazione. Abbiamo ancora un intervento, poi pronto? Passiamo alla sì, pronto?
Sì, pronto, padre. Mi è piaciuto molto l'esposizione, ovviamente, e mi ricorda un fatto che invece trovo, come lei ha detto, che a volte, come diceva Paolo VI, nelle nostre espressioni cose risapute, diciamo così, non erano ben espresse, come ha fatto il Concilio.
Sì, ascoltami, non so il tuo nome e da dove chiami.
Ah, mi chiamo Peppino Orlando e parlo da Genova.
Molto bene, Peppino, dimmi pure.
Io sono sempre più impressionato del fatto che si è perduto un concetto fondamentale del Concilio, quello del sacerdozio comune dei fedeli. Per paura di, diciamo, come dice il Papa, o del clericalismo dei laici, che lui dice è più pericoloso perché ci costringono anche noi a essere clericali, si è perduto invece questo concetto pastorale dell'universale santità che si esprime in Maria in maniera speciale e che poi comporta il sacerdozio di ogni fedele. Questo sacerdozio di ogni fedele, dal punto di vista della santità e della pastorale, dà al laico veramente una dimensione spirituale profonda. Pensa che questo naturalmente intacchi i ministeri nelle sue varie forme, il ministero gerarchico, eccetera, ma gli dà una collocazione fondamentale, cioè di essere, come dice il Papa, a servizio del popolo di Dio. E quindi, ripetendo, c'era ieri un'antifona ripetendo questo concetto, siamo un regno di sacerdoti, questo è proprio Pietro che dice, siamo un regale sacerdoti. Ecco, secondo me dire la parola sacerdoti unicamente per i preti, come si usa fare, sminuisce molto la potenzialità spirituale che viene offerta da Cristo a ogni suo fratello, ecco.
Peppino, grazie, hai sfondato una porta aperta, perché se tu vai sull'archivio di Radio Maria, nel mese di novembre, io ho proprio trattato quel tema del sacerdozio comune dei fedeli, perché fa parte della Lumen Gentium. Nel secondo capitolo della Lumen Gentium è detto con estrema chiarezza quello che tu adesso hai detto molto bene, quindi lo condivido al 100%, è fatto bene a distinguere prete da sacerdote. Il sacerdozio comune dei fedeli è veramente la coscienza che Dio ci abita e che ogni gesto della nostra vita è culto di Dio se noi lo facciamo coscientemente per amore. E quindi pensa anche l'importanza dell'Eucaristia presieduta dal sacerdote, ma che ha la sua piena realizzazione nel momento in cui il fedele vive eucaristicamente, cioè da sacerdote, il sacerdozio battesimale che gli permette di consacrare il mondo e di offrire tutto quello che è e che tocca e che vive alla gloria di Dio. Grazie Peppino di questa degna conclusione di questa trasmissione. Preghiera finale, e io da buon salesiano l'ho copiata da Don Bosco. Don Bosco, 1800, la Chiesa era maltrattata peggio che oggi, e quindi Don Bosco sentiva che l'ausiliatrice è proprio, come dire, il presidio che salva anche la fede cattolica e la Chiesa intera dalle cattiverie del male e del maligno. È brevissima questa preghiera, la recito con calma, unitevi con me e se potete venerdì prossimo, essendo festa di Maria Ausiliatrice, ricordatelo. O Maria, Vergine potente, tu grande e illustre difesa della Chiesa, tu aiuto mirabile dei cristiani, tu terribile come esercito schierato a battaglia, tu che hai distrutto da sola tutte le eresie del mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle necessità, difendici dal nemico e nell'ora della morte accoglici in paradiso. Amen. Buona finale del mese di maggio.
Bene, si conclude la diretta dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Don Ferdinando Colombo sarà ancora a Radio Maria il quarto mercoledì del mese di giugno, mese del Sacro Cuore, giorno 26 giugno alle ore 15:45. Grazie di averci seguito e con l'augurio di una buona serata all'ascolto di Radio Maria passiamo la linea allo studio centrale. Thank you.